Uno, due.
Real Man, l'unico podcast che ti fa alzare il testosterone.
Prenditi la responsabilità della tua vita.
Tempi duri.
Forgiano.
Smettila di pignoccolarti addosso e muoviti.
Mettici mano e muoviti.
Just do it.
Bentornati a un nuovo episodio di Real Men, il podcast per riscoprire la propria mascolinità e diventare veri uomini. Al microfono Francesco insieme ad Emanuele.
Bentornati a tutti.
Sono reduci da due esperienze con i più giovani, cosa che di solito non bazzico mai queste fasce di età, però 16 anni, 17 anni...
Ti sei ritrovato con la tua età...
biologica.
Si dice biologica, esatto, non sì, anagrafica, sì. Ma biologica.
No, la mia età biologica è 16 anni. Ma anche un po' 17, ma combinate tante di 16-17 anni, sto ancora smaltendo. Allora, siamo stati innanzitutto invitati io ed Ale a mega raduno nazionale dei salesiani del sud a Pompei. La fascia d'età comunque era abbastanza bassa, cioè c'erano tanti 16-17, sì, cioè anche 20 anni, però insomma ce n'erano parecchi piccoli. E poi sono reduce ieri dal consiglio di classe, perché sebbene io sia la persona meno adatta, io sono rappresentante di classe del secondo superiore di classe di mia figlia Maria a Scienze Umane, in cui la preside è una proprio, cioè non lascia nessun sopravvissuto, cioè proprio
nazi SS,
proprio non lo so se SS, però insomma fateli fuori
tutti,
sì, ma ci tiene tanto, dai, comunque è super
militare, cioè,
sì, è molto, quando dici sì, la donna generale, è proprio lei col tacco 12 sempre. Sono venuti fuori diversi discorsi e in particolare mi ha stupito che parlando con i ragazzi, con i salesiani, ho iniziato il... io alle sempre ci prepariamo tutto fino all'ultimo parola, proprio così. E quindi mi ha stupito che ho iniziato parlando del fatto che in realtà sono partito col piano di battaglia con i ragazzini, sì. Non l'ho chiamato piano di battaglia, certo. Però... quello che ho detto è stato che la cosa più importante è farsi le domande giuste, perché l'appiglio iniziale era che è una vita a una così alta velocità, no? C'è una così alta rotazione di tutte le cose che succedono nelle tue giornate, che vai così tanto scappando e correndo che cerchi soltanto le risposte. Non hai più il tempo di fermarti, ragionare e farti le domande, cerchi soluzioni. E invece nel piano di battaglia, la cosa che abbiamo sottolineato più volte non è tanto il miglioramento personale, ma piuttosto imparare a farsi le domande giuste. E così alla stessa maniera i ragazzi, no, perché c'era come un esercizio da fare con degli stand, no, in cui c'erano delle domande. E appunto di quelle domande le avevamo fornite io ed Ale, e appunto la leva importante era che il punto qui, queste sono alcune delle domande importanti che ti puoi fare, ma il punto fondamentale sono quali che sono le tue domande importanti, no, per te, per la tua vita, e questo da una parte. Dall'altra parte appunto invece con il consiglio c'è stato un momento strano in cui ho detto che i prof si lamentavano di alcuni atteggiamenti e dinamiche di classe, e io ero interessato e quindi domandavo, no, più a livello generale più che della classe e basta, ed è venuto fuori, no, perché i ragazzi semplificano troppo. E io ho detto, da fisico dico che semplificare, no, è una cosa ottima, cioè, non in senso buono, in senso negativo, cioè banalizzano, non vanno in profondità, vanno subito...
Sono superficiali.
Sì, è un modo superficiale, no? E la cosa, proprio la dimostrazione di questa cosa qua ce l'ho avuta appena arrivato a casa, perché appena arrivato a casa ho raccontato come è andato il consiglio a mia figlia, e lei poi ha aperto il computer e ha aperto WhatsApp e nella chat di gruppo della classe le rappresentanti di classe hanno condiviso quello che si è detto nel coso. E la cosa è incredibile che sembravano due incontri diversi completamente. Cioè, che hanno detto i professori, eccetera, hanno parlato che ci facciamo le unghie e che abbiamo i telefonini e che... Ah beh, queste qua sono le cose importanti da parlare. Tutta la classe sollevata, no? Tutti
sì,
grandi
aizzati.
E ho detto, ma cioè, stiamo... questa qua è la semplificazione, perché abbiamo parlato delle unghie fatte perché la preside ha detto vedo che i ragazzi, io domandavo, no, ma perché c'è questo scarso impegno, no? In classe e in generale anche nelle altre classi dello stesso anno, quindi è proprio un problema generazionale, perché c'è uno scarso impegno nello studio, in classe, eccetera. E secondo la preside, che comunque non è, cioè, che le cose ci pensa, ha detto perché c'è una forte banalizzazione e c'è una scarsa motivazione dovuta al fatto che i ragazzi hanno tutto. Io vedo che hanno sono quasi tutte ragazze, sono tutte stracurate, hanno tutte il gel, io ho detto lo stucco, insomma il gel, mia figlia mi ha detto il gel si chiama, il gel sulle unghie, e lei ha detto anch'io me lo faccio il gel e so quanto costa, quindi cioè io, cioè che ho 50 anni me lo faccio il gel, ma forse te che c'hai 16 anni do li prendi, cioè come mai c'hai i soldi per farti il gel? Anche perché va rifatto, non so, una volta al, non so quanto va rifatto, una volta al mese o qualcosa del genere. E poi vedo che hanno tutti i telefoni, cioè abbiamo fatto il ritiro dei telefoni per un'attività, cioè c'è sta scatola e c'erano state, non so, 10.000 euro di roba, perché c'erano più di una ragazza che aveva, non so, l'iPhone ultima generazione a 1.500 euro. E quindi lei ha detto, cioè io vedo che loro stanno, cioè troppo benessere, stanno troppo bene, e io da lì dico, stai citando Real Men, tempi duri forgiano uomini forti. Vabbè, questo semplicemente per dire, no, che va tutto, cioè è stato riportato, no, il, diciamo, la discussione del consiglio in una maniera del tutto fuorviante. Cioè è chiaro che me ne importa a me se te c'hai il gel o stucco o la carta da parati sulle unghie, cioè voglio dire, non è questo il punto fondamentale. Il punto fondamentale è che si vede che per la tua persona viene speso un'ingente quantità di denaro e che appunto, cioè, non ti manca niente, addirittura neanche le unghie fatte, che comunque mi sembra proprio il... So che ci sono delle ragazze in ascolto. Ci sono delle ragazze in ascolto che stanno cadendo alla serie. Come non è essenziale? Non so, dal punto di vista di un uomo non è essenziale, anche se io sono un grande amante delle unghie rosse, bisogna dirlo. Vabbè, quindi sì, c'è una scarsissima capacità di sintesi, una scarsissima capacità di anche di comprendere, no, le cose, e questo è dovuto, e questo l'abbiamo detto anche proprio nel consiglio, a una scarsissima capacità di attenzione.
D'altronde viviamo in un ambiente che non aiuta per niente. Io penso che forse la generazione mia rispetto alla tua ha vissuto molto di più l'influenza anche di questo calo di attenzione, quella che siamo assorbiti molto da quella che tu chiami spesso l'industria dell'attenzione, no? Con i social, così.
Sì, sì, sì.
E come quella è studiata proprio per aggrapparti lì, riempendoti di stimoli, con contenuti brevi e accattivanti, spesso legati a delle immagini. Ecco, come quella, diciamo, quell'ambiente lì forgia la nostra mentalità, e poi noi quella mentalità lì la portiamo anche fuori, no, nella nostra vita. Ed è, cioè, io stesso l'ho sentito molto, lo sento molto anche questa cosa del calo di attenzione, per esempio, per me, per di te, fronte te, anche all'università, così. Mi ricordo quando studiavo, è una cosa che percepivo molto.
Infatti questo qua è un discorso della scarsa capacità di attenzione che sicuramente nasce, cioè la cosa che forse più dà agli occhi, cioè più lampante, è nei ragazzi. Però giustamente anche gli adulti, cioè gli adulti sono portatori un po' di questo tipo di dinamica, e anche gli adulti hanno una minore capacità di attenzione rispetto al passato. Questo addirittura anche scientificamente è stato studiato, è stato anche dimostrato, no? Che c'è una scarsa, cioè una minore, insomma, capacità di, cioè il tempo che tu riesci a stare concentrato e attento è molto basso. Devo dire la verità che è una cosa che io faccio un po' fatica ad apprezzare per me stesso, perché, ma questo non perché sono più bravo, ma perché io sono ossessivo. Cioè, c'è il problema contrario. Se tu mi metti contro un muro a fissare il punto lì, io lo fisso finché non lo metto a fuoco, dopo 3 giorni sto ancora lì. E poi anche insomma non utilizzando lo smartphone, io mi rendo conto che adesso non mi ricordo più quanto tempo è passato, forse un paio d'anni da quando non uso più lo smartphone. Comunque adesso siamo passati dal non sentire più il bisogno di prenderlo in mano, il telefono, a dimenticarlo completamente a casa. Il next level di questa cosa. E quindi diciamo, io per me non faccio tanta cosa a questa cosa, però per esempio vedo, non so, anche Ale, no? Mia moglie, che guarda le ricette. Mia moglie con lo smartphone fa 3 cose, fondamentalmente. Risponde ai messaggi su WhatsApp, una caterva. Guarda il giornale, legge il giornale. Terza cosa, guarda le ricette su YouTube, che sono i tre pilastri di mia moglie sul cellulare. Però mi stupisce che mentre prima le ricette le guardava, mettiamo su un sito così, o magari vedeva proprio un video, una cosa, adesso lei guarda solo short, solo YouTube, lei va direttamente su YouTube short. È chiaro che poi il casseggio è dietro l'angolo, secondo me, cioè il giorno che poi non sei focalizzato sulla ricetta, sì. Poi parti con
col flusso di
non so, con i gattini, non so con cosa. Una cosa che mi aggancia a me sugli short, quando mi capita un po', quando vado su Instagram per 5 metri 2 pesci, queste cose così, sui reel eccetera, e quando c'erano tutti gli hacks, tipo,
non ho mai avuto Instagram,
mi sa che anche su Pinterest ci sono queste cose qua, su YouTube sicuramente. No, tipo che ne so,
hashtag,
che, no gli, okay. gli hacks, cioè nel senso che ti fa vedere, devi evitare due legni in un certo
tipo i trick.
Sì. Okay. E qui c'ho sti video in cui si vede che vuoi mettere il legno così, avvitarlo con là eccetera, non devi fare così, devi fare con lì, cioè tipo in 45 secondi ne fai 3-4 trucchetti, uno più figo dell'altro, che dici, pure i nodi, vabbè, insomma, quello mi aggancia, effettivamente quello mi aggancia. Però a parte questo, diciamo, non è tanto quello.
Sicuramente c'è un vantaggio, no, in questo semplificare, perché ti fa arrivare le cose dritto al punto. Però il problema io penso che sia nel fatto che sei perennemente esposto, quindi il meccanismo è che tu non, come tu hai anche detto, quando Ale guarderà nel momento in cui perde il focus della ricetta, no?
Sì,
perdi, magari guardi ricette, ma ne guardi 10 che non ti servono adesso, il giorno dopo ti sarai dimenticato.
Sì, solo
e così, anche se fosse per i trick, se tu hai bisogno di dire adesso di capire come fare questa cosa,
come si mette la cerniera, esatto. Io vado a vedere come si va a mettere, poi entri nel flusso e ti sei perso la cerniera, quella e quell'altra, e così
si è pure dimenticato cosa dovevi fare, magari, no?
Sì, è veramente tragico.
E penso che sia uno stimolo perenne che ci crea la dipendenza al fatto che noi abbiamo bisogno ancora di un nuovo stimolo. E per quello che poi, se noi andiamo, io almeno, se vado, che ne so, la conferenza, o mi guardo una lezione su internet, così a un certo punto ti viene l'abbiocco, perché non, a meno che dall'altra parte non c'è qualcuno che sa come sfruttare, no, anche tutte queste tecniche di comunicazione eccetera, il mantenimento dell'attenzione del pubblico, se no abbiamo creato la dipendenza da un stimolo ulteriore, quindi non riusciamo neanche a seguire il filo del discorso. Addirittura mi hai fatto in mente un aneddoto, mi sa l'anno scorso ne parlavo con mia zia, perché io ho diverse cugini e cugine molto più piccoli di me.
Vogliamo salutare in questo podcast.
Esatto. E in particolare mi ricordo una discussione che ho avuto con mia zia che diceva che i bimbi sono talmente, ma bimbi non parlo di 3 anni, parlo anche di 7, 8, 10 anni,
sì.
Sono talmente abituati ai cartoni, quelli lì, no? Con i, tipo da YouTube, che magari c'è una clip di 5 minuti,
sì.
10 minuti, e di una banalità proprio disarmante,
sì.
Che non riescono, aveva le figlie che non riuscivano a guardarsi, che so, i grandi classici della Disney fino in fondo, perché il film era troppo lungo, il tipo di dialogo era estremamente
articolato,
sì, era che poi è un parlare normale, voglio dire, siamo cresciuti capendoli i cartoni, e tutto questo faceva sì che per lei era improponibile, cioè era impossibile proporre alle proprie figlie di, ripeto, 7, 8, 9, 10 anni il fatto di guardare La Bella Addormentata del Bosco, Cenerentola, Robin Hood, no? quei grandi classici dei cartoni animati. E questo mi aveva stupito molto.
Scioccante, esatto. Molto scioccante.
E lei lo rimandava al modo di vendere, diciamo, i prodotti digitali, così, per bambini, che c'è oggi, no? Che è molto corto, estremamente legato all'immagine. Per esempio anche le musiche, le canzoni da 3 minuti, 4 minuti che c'erano nelle musiche, nelle storie della Disney, non le ritrovi più all'interno di un cortometraggio, no? Così. E con dei dialoghi molto banali. E questo, cioè, io penso che poi non possiamo stupirci che progressivamente che come generazioni stiamo perdendo l'attenzione, perché siamo educati male da questo punto di vista.
Guarda, io mentre parlavamo, cioè, mi è venuto proprio in mente l'esempio della calcolatrice. Cioè, Richard Feynman faceva tutti i calcoli a mente. Richard Feynman, premio Nobel per la fisica, un pilastro proprio della fisica moderna, e un genio sotto tantissimi punti di vista. Sicuramente il mio fisico preferito, il mio scienziato preferito, anzi. Veramente un uomo eccezionale. E lui insisteva a voler fare tutti i calcoli a mente. Innanzitutto perché, vabbè, era bravo, era particolarmente dotato, va bene, ok. Però questo è un punto importante, no? Spesso quando magari devo fare dei calcoli, faccio delle misure per dei mobili, non so, aggiusto una roba, sai, quando devi fare, sai, c'è lo spessore del legno così, la cerniera così, quello colà, eccetera, eccetera, 12 mm, più questo, più quello, più quello. Io cerco di sforzarmi a fargli a mente, perché mi sento sempre l'occhio di Feynman che mi guarda. Cioè, l'occhio di... Però obiettivamente preferirei mille volte usare la calcolatrice. Anzi, proprio da handicappato le scrivo. Scusate se do gli handicappati una larga fetta degli ascoltatori, perché penso che fate come me. Mi appunto su un pezzo di carta tutte le varie misure, 12 più 5 più, e poi li metto la calcolatrice. Ed è il peggio del peggio, no? Perché appunto il problema qua, ho fatto l'esempio della calcolatrice per questo motivo, cioè che ieri, oggi c'era la calcolatrice, però insomma domani, ma già oggi in realtà, per esempio ci sta l'intelligenza artificiale, no? E mi rendo conto che io trovo che nel lavoro che facciamo, anche così sul web, no? Siti, programmazione, altre robe di questo tipo, me ne abbiamo già parlato, no? È un aiuto molto grande, francamente anche bello, perché non è che dobbiamo essere chiamati a saper fare tutto perfettamente, e quindi a volte l'intelligenza artificiale fa la differenza tra fare una cosa e non farla proprio, o farla molto male. Quindi, anzi, nel capire magari anche alcuni meccanismi di programmazione, eccetera, è interessante vedere, no, che tipo di approccio utilizza l'intelligenza artificiale per risolvere un problema, perché attinge al sapere delle persone, quindi è sicuramente è anche un modo per imparare. Questo modo attivo di utilizzare l'intelligenza artificiale, però un modo passivo è magari addirittura con un vocale apri ChatGPT con votare. Allora c'ho il mobile 12 mm di spessura, la cerniera sono 5 mm, metteci 3 mm così e quella, cioè quanto fa? Quanto mi devo manco lo sforzo di scriverlo sul pezzo, sì, di carta, capito? Sì, sì, sì. Questa cosa qui in un momento di difficoltà, magari di sbrigare, non so, va anche bene, no? Però se questa cosa qua viene utilizzata come
la prassi,
tu dopo veramente non sei più capace di farlo, perché il punto fondamentale è questo. Volevo, nelle varie cose che abbiamo detto, volevo cogliere un attimo che c'erano questi due punti che mi sembravano interessanti, no? Che sono un po' scientifici, però senza entrare appunto nella biochimica del funzionamento del cervello, però trovo che sia interessante questo. Cioè, la prima cosa è che ragionare, per esempio nel tenere fare un calcolo mentale, è faticoso. Cioè, questo è una roba che lo sappiamo, ci rendiamo conto, e quindi per questo andiamo a cercare cose che ci la calcolatrice, come l'intelligenza artificiale, come magari il video, lo short piuttosto che il video lungo e tutte queste cose qua, perché effettivamente è faticoso. Cioè, è noi come esseri biochimici cerchiamo di risparmiare energia e questa cosa ci salva la vita, cioè va bene. Il problema è che nel continuo demandare, no? Dopo passiamo dal cucinarci l'arrosto, la pasta fatta in casa, così passiamo al fast food, capito? Al tramezzino preso al supermercato, quello nella plastichetta. Ti stai sentendo in colpa, eh? Ti guardo, eh? Io ce l'ho fai, ma tu hai me che ti compri il tramezzino al supermercato, quello in plastificato. Ecco, cioè, è necessario un certo grado di consapevolezza, perché c'è una fatica da fare. Questo è il primo punto fondamentale. E il secondo punto fondamentale è che nel riuscire a fare le cose facili c'è una soddisfazione intrinseca, dopamina e compagnia bella. Cioè, quindi nell'evitarti 5 minuti di video che te la cavi con 30 secondi e capisci al volo quello che devi fare, c'è intrinsecamente, a parte la fatica risparmiata, c'è intrinsecamente un godimento, no? Che è un rilascio di dopamina sul fatto che la cosa si è risolta facilmente, no? C'era, mi ricordo quando andavamo in bicicletta e entravamo in forma, ci stava il mio allenatore, mi faceva: dai che vai facile! Ed era vero, cioè tu andavi in salita, andavi forte e ti sentivi che andavi facile, perché stavi entrando in forma, perché insomma l'allenamento, i vari chilometri di tutti questi mesi avevano portato frutto, no? È quello, no? Ci sono questi due aspetti, quindi da una parte che entrare in un ragionamento più complesso e faticoso, e dall'altra che le cose facili ci fanno godere, e anche godere fa parte della nostra biochimica.
Sì. Il
problema è che se tu lasci andare le redini a questa cosa qua e ti ritrovi obeso sopra il divano a guardare... Aspetta, la tipo cattiva, come si chiama? La De Filippi, la De Filippi si chiama?
Non ho idea.
Vabbè, quella lì, cioè, capisci? Cioè, è un problema, quindi...
Sì, anche se diciamo l'effetto piacere penso che sia anche nella soddisfazione di aver fatto un qualcosa che ti è costato fatica. Quindi in realtà, anzi, forse...
Però lì c'è uno scoglio da superare.
Esatto, c'è uno scoglio da superare, che quello non è piacevole.
Quello non è piacevole, quello è pesante.
Anzi, esatto, è qualcosa al quale ci opponiamo. E nel momento in cui, come dire, siamo sempre più educati al godimento dell'assenza della fatica, che è un godimento intrinseco quasi, come hai detto tu, cioè, ha dei risvolti positivi, e dall'altro c'è, cioè, tutti i risvolti negativi che hai detto tu, più la perdita di competenza in alcuni aspetti, no? Ne avevamo anche già parlato
con
Angelo. La questione della calcolatrice, ad esempio, era un esempio tipico, e quindi ha questa doppia ricaduta, diciamo, questo problema qua. E Adesso a me veniva più da riassociarlo alla questione dell'attenzione, perché diciamo che abbiamo aperto tutta una serie di scatole di problematiche alle quali siamo esposte, e cioè da quella di competenza al piacere di queste cose, eccetera. E poi c'è anche questo aspetto dell'attenzione, che io forse è quello che sento più di tutti probabilmente su di me, cioè fin da quando studiavo così, sì, dall'università e soprattutto anche ancora di più successivamente all'università, e credo che sia dato anche al fatto che io tipicamente, magari a partire dall'ottica di voler massimizzare e ottimizzare tutte le risorse, nel momento in cui mi espongo a, per esempio, l'ascolto di qualcosa, tipico del podcast, insomma, perché io ho cominciato quando ho lasciato l'università e poi lavoravo, avevo l'opportunità di lavorare spesso con la possibilità di ascoltare i podcast, e così poi me la portavo anche fuori dal lavoro questa cosa, e mi sembrava figo perché tu fai due cose in una, no? Che
riesci ascolti e fai...
Esatto, però più lo fai e più ti rendi conto che in realtà il tuo grado di attenzione all'ascolto non è lo stesso. Cioè tu di fatto ascolti in maniera attenta qualche frase in mezzo, però anche se sei concentrato, anche se stai facendo una cosa, stai lavando i piatti, che è un qualcosa che non richiede concentrazione, sì, che sicuramente è il modo migliore per ascoltare per ascoltare i podcast, perché non impatti, diciamo, sulla cosa che stai facendo, puoi ascoltare attentamente il podcast. Però anche se stai facendo la roba più manuale di tutte, questa perdita di concentrazione io almeno personalmente la sento, a tal punto che delle volte, soprattutto per certi periodi della mia vita, ho avuto proprio che se devo ascoltarmi una lezione, perché soprattutto poco dopo che aver lasciato l'università, a me comunque mi ero iscritto un po' ai vari siti tipo l'MIT, così, che fanno tutti i corsi gratuiti, corsi aperti, sì. E però c'era arrivato un punto in cui lì davanti allo schermo, cioè dopo 5 minuti non riuscivo a seguire, a meno che non c'era la lavagna, non so, qualcosa così di cui, che era anche grafico, Non avevo l'impellenza, mi prudevano le mani di dover fare qualcosa, capito?
Però secondo me questa cosa qua è, cioè, capisco quello che dici, però non è detto che sia dovuto a questo, perché cioè io ho frequentato tantissime lezioni e alcune erano intrinsecamente pallose, cioè nel senso alcune sono vera, cioè lo speaker deve essere in grado di in qualche maniera
catturare l'attenzione.
Ma sì, catturare l'attenzione sembra quasi uno slogan, una roba pubblicitaria, però in realtà è cioè guidarti nell'argomento. Cioè secondo me più che attirare l'attenzione, che ci metti due tette lì e subito l'attenzione è immediata, non è tanto quello, ma è saperti condurre nell'argomento. Cioè bisogna essere un buon oratore è in qualche maniera una buona guida, una persona che ti sa far entrare in quello che ti sta comunicando e ti sa far vedere la bellezza e l'interesse di alcuni passaggi.
Sì, però allora io penso, non sono esperto di comunicazione né niente, però vedendo sull'esperienza mia anche con altre persone, allora credo che il bravo speaker del 2025 deve essere più bravo del bravo speaker degli anni 90,
sì, sì,
80,
sì,
perché io mi sento, ma se confronto io e mio padre, no, come le due generazioni una dopo l'altra, io vedo che il grado di attenzione è diverso in realtà rispetto proprio di naturale,
ma
no?
Ma è così,
sei abituato.
È così.
Io anche sulle letture dei libri lo vedo, ad esempio, cioè mi è molto più mi è facile distrarmi, uscire da quello che sto leggendo e poi ritornare avendo perso un buco, no? Dicendo ma come questa cosa qua
è andata, sì,
esatto,
sì. Comunque ecco, tutto questo discorso qua serve per arrivare a un punto, no? Invece soltanto attraverso un lavoro profondo di concentrazione, soltanto attraverso uno spazio in cui veramente ti dedichi pienamente e con tutte le tue capacità creative, intellettuali, con una tua presenza piena, riesci a raggiungere certi risultati. Cioè alcune cose importanti della tua vita le puoi raggiungere soltanto con la tua piena presenza. E diciamo che è facile dare colpa della società, no, ma ormai tutto è così, ma sono tutte cavolate, cioè non è vero. Non è che perché negli anni 70 tutti si facevano gli spinelli o l'LSD, allora te lo devi fare pure te, cioè non è questo il punto. Il punto è un altro, il punto è che è necessario un lavoro di consapevolezza personale per riappropriarsi di uno spazio di concentrazione profonda. Quello che si chiama in inglese deep focus. Deep focus, tra l'altro, rilascia tantissima dopamina. Cioè, una volta che tu riesci a stare sul pezzo e superi quella barriera così, in realtà c'è un grande godimento dietro, perché è intrinsecamente umano quello di mettersi su una cosa e imparare a starci con tutto te stesso. E questo è qualcosa che i tempi di oggi, i ritmi di oggi ci stanno levando, ma non per questo dobbiamo farcelo levare. E ci sono delle cose che tu puoi fare oggi per riappropriarti o per rientrare in questo spazio, se senti che non sei più capace a stare su una cosa per più di 5 minuti o per più di 2 minuti, o se addirittura ti sei dimenticato che cosa vuol dire stare su una cosa per più di 5 minuti. Cioè ci sono alcune cose che puoi fare che non sono esercizi, ma sono semplicemente attitudini di vita che ti aiutano poi a fare spazio a questo tipo di attività, che sono tutte correlate con il rallentare, cioè saper rallentare, perché è questa alla fine la chiave per poter sbloccare questo tipo di livello di concentrazione. È chiaro che stiamo parlando di cose che ti devono interessare, no? Cioè, io per quanto fossi interessato alla geometria differenziale, cioè, quando ho provato a studiarla mi sono fatto due palle tremende e non ce l'ho fatta, non ho saputo cogliere la bellezza che ci sta dietro, bellezza che c'è, sono sicuro, però io non sono riuscito a beccarmela. E quindi, ecco, chiaramente stiamo parlando di cose che per te sono importanti, però per poterle fare a quel livello lì è importante saper rallentare. Alcune cose possono essere intrinseche del lavoro che stai facendo. Per esempio, devi creare uno spazio privo di disturbi. Primo su tutte, chiaramente, il telefono. Cioè, la prima sorgente di disturbo della tua vita tutta è sempre il telefono. Sempre il telefono con le notifiche, è sempre il telefono con le sue distrazioni. È un anche semplicemente il riflesso condizionato di alzare il telefono per vedere l'orario, che poi magari dentro ci trovi pure qualche notifichetta, già questo è un problema. Comprati un orologio, 10 euro da Decathlon, non financial advice, non sponsorizzato, compro dove pare a te l'orologio, però fatti un orologio. Non puoi controllare l'orario sul telefono, perché è un riflesso condizionato che interrompe il flusso di concentrazione. Dice, perché invece guardare l'orologio non lo interrompe? No, non lo interrompe perché ha soltanto quell'informazione, allora. Mentre il telefono ha anche altre informazioni. E anche se tu elimini tutte le notifiche, quando alzi il telefono c'è soltanto l'orologio, comunque il telefono è un oggetto che veicola tante altre cose, e quindi c'è il tuo riflesso condizionato di alzarlo comunque sto telefono, anche se magari l'orario non lo devi controllare realmente. Quindi ecco, eliminare le distrazioni, prima su tutte chiaramente il telefono. Eliminare il multitasking, questo è il secondo punto importante. Fai una cosa alla volta. Io l'unica cosa che posso, cioè la cosa che mi concedo e che invece mi aiuta a concentrarmi, per esempio, è, non so, qualche musica strumentale mentre faccio un lavoro manuale. Questo a me francamente mi aiuta, perché, mo detta così è brutta, mi isola ancora di più. Per un ossessivo come me, dire che mi isola ancora di più è tragico, è la sconfitta di qualsiasi tipo di percorso terapeutico. Però diciamo, è importante che se fai un'altra cosa, deve essere una cosa che aumenta le tue capacità di concentrazione, non che le diminuisci. Il multitasking, che mentre si finisce una cosa ne faccio un'altra, distrugge il flusso di concentrazione, perché mentre si finisce di fare una cosa tu ne stai facendo un'altra e il tuo cervello è come una puntina che su un disco va prima la prima traccia, poi l'ultima traccia, poi la traccia e mezzo, poi la prima traccia. Non funziona, è una musica di merda, cioè permetti, non funziona, questa cosa non va bene. Quindi sicuramente eliminare il multitasking, quindi questo è il secondo punto. Il terzo punto è dedicarsi ad attività intrinsecamente lunghe, cioè leggere un libro. Leggere un libro è una cosa lenta, non è poi passare avanti con le pagine, cioè è proprio un lavoro prettamente seriale. Seriale vuol dire che una cosa appressa un'altra, no? Cioè è questo il problema. Tu fai una cosa seriale come leggi un libro, e se lo fai come esercizio anche, no, per riappropriarti di questa capacità, è tanta roba, perché è sempre nelle abitudini, poi, no, che nell'allenamento di alcune cose, che poi queste capacità riemergono in altri ambiti della tua vita. Quindi ecco, queste tre cose, eliminare le distrazioni, lavorare in monotasking, sempre single task, e dedicare del tempo ad attività seriali, come scrivere, per esempio, è un'altra attività seriale, leggere è un'attività seriale. Quando dico leggere intendo un libro, non i messaggi su WhatsApp, perché quello non è seriale, quello è un flusso di roba. E anche, che chiaramente connesso a questo terzo punto, anche diminuire lo scrolling, per esempio, di contenuti come TikTok, che sono intrinsecamente rapidi. Chi è che mi raccontava che dice, ormai vedo sta amica mia che lei TikTok lo apre e lo scrolla soltanto,
cioè non guarda i contenuti,
non guarda nessun contenuto, lo scrolla soltanto. Cioè, questa è follia. E dopodomani sul libro, come si chiama quel libro là delle malattie psichiatriche, sai che c'è un libro, c'è un almanacco delle malattie, sì, è una cosa ufficiale, ci saranno tutte ste robe. Fra 2 anni ci saranno, nel 2030, visto che va di moda il 2030, ci saranno tantissime di malattie connesse a questo tipo di problema, ma sono malattie che non vengono dall'assunzione di prodotti non biologici, viene dal tipo di vita che sosteniamo.
Sì, io aggiungerei solo come strategie, diciamo, di avere per ogni possibile, nei limiti delle possibilità, il più possibile avere per ogni attività una device oppure un ambiente. Cioè, ad esempio, so che ho il garage con l'officina per fare quei lavori lì di manuali, so che ho il videoproiettore perché so che guardo i film, faccio quello, ho il dispositivo per, so, lo stereo dove
ascolto la musica. Sì, sì, sì.
Oppure la stanza, se si ha la possibilità, dove so che leggo i libri, cioè in modo da,
oppure il letto, io prima andavo a dormire, quello è il mio,
certo,
spazio per
dico
sì sì sì, no, però cioè, anche
avere
quello,
degli spazi relegati che siano,
ma anche quello, capito, anche il letto prima di andare a dormire, quello è uno spazio relegato a un certo tipo di
sì,
di
isolato
utilizzo,
tra virgolette. Prima, sì, parlavi che la musica ti aiuta a isolarti, sì, sì. Cioè, in modo che, sempre nell'ottica di minimizzare le distrazioni, e per dire sull'aspetto dell'attenzione, più prettamente legato all'attenzione di contenuti di qualsiasi tipo, per esempio mi sono reso conto di quanto mi fa la differenza, ma è legato al primo punto, andare dal vivo a qualsiasi cosa sia dal vivo. Cioè, se io so che vado a un concerto, sai che la musica te la stai godendo perché sei lì,
sì,
e
sì,
non hai nient'altro da pensare.
Certo.
Se vado alla stessa conferenza su Zoom o ci vado in presenza,
è diverso,
per me, cioè, c'è un abisso di differenza, perché su Zoom poi dici, ma intanto guardo la mail mentre aspetti l'introduzione della conferenza, però nel frattempo la conferenza è partita da un quarto d'ora e hai ascolticchiato il primo quarto d'ora e così via. Quindi forse la radice è comunque la stessa, di costruire ambienti che ti aiutino a focalizzare su quello che stai facendo.
Comunque, per chiudere, volevo soltanto dire che sicuramente, ecco, riappropriarsi di una concentrazione intensa e prolungata è un grande piacere, è una capacità stupenda, non è prettamente maschile, però secondo me l'uomo apprezza particolarmente questo tipo di attività, perché è un'attività che a cui si può dedicare completamente e in un, diciamo così, appunto in isolamento tra virgolette, che comunque è un processo che al maschile è importante, cioè penso che in molte occasioni è una delle cose che ti manca di più, ecco, avere degli spazi di appunto completa concentrazione e dedicati soltanto a quello che stai facendo sono molto importanti e soprattutto in questo ambiente in cui viviamo oggi ti vengono portati via, e quindi è il caso che ti alzi in piedi e ne prendi possesso in maniera consapevole. Questa appunto è una cosa importante. L'altro aspetto, volevo dire un'altra cosa, ma appunto a proposito di concentrazione.
Io ne dico una.
Vai.
Per educarti a rallentare, educati alla noia.
La noia è una grande strategia di creatività, no? La noia è la porta d'ingresso della creatività, perché appunto tu annoiandoti quella spinta per creare cose nuove. Noi è sempre vista una cosa negativa, invece è proprio la porta d'ingresso per le cose più interessanti. No, la cosa che volevo dire, ma la sono dimenticata. Vabbè, no, ecco, sì, scusami, mi sono ricordato che è anche vero, no, che essendo abituati a contenuti molto veloci, cioè effettivamente uno short di YouTube può, cioè se io devo mettere una cerniera, no?
È più efficace,
cioè non me voglio guardare 5-10 minuti di video su YouTube e mettere una cerniera, cioè voglio vedere il video magari invece che un articolo, perché il video è fatto meglio, lo vedo e capisco meglio come si fanno le cose, però cioè non posso stare 5 minuti e mettere una cerniera, dai, veramente, manco se me lo spieghi mio nonno, cioè voglio dire. Quindi siamo abituati a questo tipo di cioè è una grande opportunità avere questi contenuti rapidi, secondo me. Però appunto vanno utilizzati con consapevolezza, e il fatto che esistano contenuti rapidi che riescono a veicolare messaggi efficaci, questo ci ha anche reso ascoltatori più esigenti, così che quando vado a una conferenza e lo speaker se perde, cioè dico me rompo, cioè, quindi anche questo, no, saper distinguere, no? Uh-huh. Cioè si è alzato di tanto il livello della comunicazione, e questo comunque è anche un bene, se non è che necessariamente certo. È una cosa negativa. Il punto fondamentale è prendere possesso di questo territorio e viverlo con consapevolezza. Questa secondo me è la grande cosa, quindi non è né demonizzare gli short, possiamo chiudere TikTok, va bene, però questo è un altro discorso, non è né demonizzare appunto i contenuti veloci né diciamo per forza fare un'ode delle conferenze più pallose dell'universo, perché neanche questo va bene, però bisogna prendere consapevolezza, bisogna rendersi conto di come gestire queste cose e di come renderle, capito, a tuo vantaggio. Va bene. No, se qualcuno vuole condividere quali strategie utilizza per vivere in una, appunto, uscire da questa informazione frammentaria e prendersi invece uno spazio per vivere dei momenti di concentrazione, sarebbe interessante, ce lo puoi scrivere nell'email. L'indirizzo è scrivi@realmen.it e
ci vediamo mercoledì prossimo.
Ciao ragazzi,
ciao,
buona settimana.